Eccoci qui. Pronto? Ci senti?
Pronto?
Ecco di qua, ci senti? Ciao, buon anno.
Eccoci, ciao. Buon anno.
Insomma, stavamo leggendo questo comunicato dalla...
pezzi della prima dichiarazione della Selva Lacandona e uno dei commenti all'alba del subcomandante Marcos all'alba del 1 gennaio 1994, che erano un po' le motivazioni dell'insurrezione zapatista. Sono passati 25 anni. Com'è la situazione nelle comunità indigene e com'è la situazione un po' in generale in Messico con l'avvento di Obrador?
Allora ci ritroviamo in realtà dopo un quarto di secolo con i motivi che hanno scatenato l'insurrezione, cioè poi conosciuta in tutto il mondo come l'insurrezione zapatista, con gli stessi motivi che l'hanno spinta irrisolti. Diciamo che ovviamente 25 anni in cui sono stati sostanzialmente governati dalle destre del paese hanno solo reso più profondo le ferite del sistema dell'applicazione del trattato di libero commercio e quindi del sistema neoliberista che domina nel paese. C'è stata una svendita totale di tutte le risorse pubbliche e una privatizzazione incessante di tutti gli spazi e le strutture pubbliche, e l'economia del paese è crollata su se stessa, il numero di migranti verso gli Stati Uniti è aumentato, diventando una delle risorse fondamentali del Messico. E ovviamente tutto ciò, questo panorama desolante, la corruzione al potere, il saccheggio selvaggio delle risorse, si è fatto mano militari, più che militari, mano paramilitari, attraverso la moltiplicazione infinita dei gruppi de narcos, che in realtà sono l'altro lato del potere, no? Sono come la faccia del potere, ma che rispondono allo stesso modello economico. L'economia narco va a braccetto con l'economia neoliberale, con le privatizzazioni, con la distruzione dei territori e il saccheggio delle grandi imprese. Temi che abbiamo parlato in altre corrispondenze e che quindi hanno trasformato il Messico, che nel 94 era un paese in guerra, con una guerra interna, con una guerriglia e un esercito schierato contro la guerriglia, per ritrovarci nel 2018 in un Messico in una guerra asimmetrica, frammentaria e sparsa su tutto il territorio nazionale tra l'esercito, i narcos e la popolazione stessa. Il numero di morti è infinitamente superiore ai morti che ci sono stati nel 94, il volume di fuoco di questa guerra è spaventosamente più grande di quello di 25 anni fa. Quindi la situazione in un paese è quella che una situazione specifica che si era lanciata si è generalizzata. In qualche modo c'è una lettura politicizzata di questa guerra, perché è fatta fra attori, non è fatta fra attori armati classici delle guerriglie, anche se le guerriglie, le polizie comunitarie, i gruppi di autodifesa cittadini o contadini sono elementi fortemente politicizzati in questo conflitto, ma sono comunque alcuni degli elementi, mentre gli altri, le grandi imprese, i pistoleros, i narcos e l'esercito vengono visti come attori non politicizzati. Parlo della lettura che si dà da fuori. Quello che voglio cercare di dire è che quel conflitto, che prima era ridotto in una selva, in un punto dell'estremo sud del Chiapas, si è in realtà diffuso creando una guerra, che è una guerra contro tutta la popolazione, che è una guerra non solo per il saccheggio della Selva Lacandona come era prima, ma una guerra per il saccheggio di tutto il territorio. Ed è una guerra non solo difesa, che dello Stato non solo dispiega le forze militari classiche, ma anche le forze paramilitari, che prima erano i gruppi paramilitari che c'erano in Chiapas nel 94, 95, 97 e che oggi sono i narcos, i gruppi paramilitari o i narcos che agiscono come gruppi paramilitari in tutto il paese. Quindi la situazione continua a essere drammatica. Con la presa del potere di Andrés Manuel López Obrador, diciamo quindi con il centro-sinistra al potere per la prima volta nella storia del Messico, e il numero di morti non è affatto diminuito. Però vabbè, neanche a fare troppo i dati con i numeri, cioè troppo poco, ancora non sono state innescate delle politiche di sicurezza determinanti, quindi ci portiamo ancora presso l'oleada di tutte queste bande armate che ammazzano ovunque, però soprattutto quello che ci preoccupa, che parlavamo anche nella corrispondenza passata, è che Andrés Manuel López Obrador, nonostante il suo discorso populista di sinistra o vagamente, non so, e sicuramente antiprivista, anticorruzione, in realtà in politiche di sicurezza non sembra proporre niente di nuovo. La proposta di Andrés Manuel López Obrador, che in termini economici dicevamo è l'instaurazione del corridor transismico, che è un treno ad alta velocità a cui lati si costruiranno fabbriche, magazzini, dighe, quindi si crea un corridoio economico che unirà Veracruz con diciamo l'Atlantico con il Pacifico, Veracruz con Salina Cruz, sono i due porti che stanno nella parte più stretta del Messico, creando una specie di dovrebbe sostituire questo snodo commerciale e il canale di Panama. Quindi stiamo parlando di un gigantesco megaprogetto, include dentro differenti grandi opere, tra cui appunto, ripeto, un treno ad alta velocità per le merci, dighe e un corridoio di fabbriche al servizio degli Stati Uniti, delle rotte commerciali degli Stati Uniti. Dall'altro lato ci sta il Tren Maya, che è l'esempio, un altro treno inutile per turisti, per la classe media, per gli stranieri, che possono in qualche modo adesso con un treno ad alta velocità, dovrebbero, diciamo, con la costruzione di questo treno, poter sbarcare a Cancun, arrivare alle rovine di Palenque, attraversando la penisola dello Yucatan con un treno ad alta velocità, allestito folcloricamente, infatti si chiama Tren Maya, e che fermerà in differenti stazioni di interesse turistico strategico. A parte la linea Ferro Calirella, no? Come si dice, la linea del treno in sé, il cui impatto ambientale è tutto da discutere, ma che potrebbe essere relativo, quello che sconvolge è, sappiamo che la rotta turistica di questo tipo, di un treno che servirà solo ai turisti, comporterà ai lati del treno un'incredibile urbanizzazione dei territori della selva che questo treno attraverserà. Urbanizzazione, commercializzazione, plusvalia dei terreni, insomma, entra il capitalismo come un proiettile nella selva Lacandona attraverso questo treno, nel tutto Yucatan fino ad arrivare alla selva Lacandona.
Eh sì, infatti leggevo proprio le parole di Marcos, insomma, del 31 dicembre, in cui diceva appunto, no, un piccolo stralcio di tutto l'intervento lungo, in cui dice la gente di fuori va e viene, noi siamo qui e qui stiamo, ogni volta che vengono a turisteggiare, ma non si può fare turismo nella miseria, la disuguaglianza e l'ingiustizia, il popolo povero del Messico sta morendo e continua a morire proprio, no? Questo il Tren Maya porterà poi il turisteggiare, insomma, questo alla fine sarà.
È pensato esclusivamente, è una nuova forma di estrattivismo, no? Come l'abbiamo definita, usando le parole di Raul Zibecchi, cioè creare dei poli turistici, creare delle attrazioni turistiche, servono in fondo a permettere grandi opere, a permettere quindi un circolo economico che beneficia solo i ricchi, perché al massimo gli abitanti della regione possono accedere a questi luoghi turistici come si dice qua, come barrendero, cioè, per pulire le stanze,
sì,
per fare i camerieri,
manodopera, sì.
Quindi è la stessa cosa, è sempre il discorso che conosciamo bene anche in Italia, conosciamo bene anche in Europa, che conosciamo benissimo in Messico, cioè una riappropriazione indebita, un saccheggio e una ricostruzione ripensata del territorio ai fini dell'accumulazione del capitale. Questo si tratta, cioè prendere un territorio, distruggerlo in termini ambientali soprattutto e rivalorizzarlo ai fini del capitale. Questa è la quarta guerra mondiale, quella che sul comandante Marcos, oggi sul comandante Galeano, definisce la quarta guerra mondiale, che non gli interessa conquistare i popoli, quello che gli interessa è conquistare i territori, arrivare in un territorio, distruggerlo, spopolarlo per ricostruirlo e popolarlo a proprio piacimento. Questo lo vediamo in Iraq, lo vediamo nelle colonie che gli israeliani costruiscono in West Bank, lo vediamo con i centri commerciali a Roma, nei quartieri.
Lo vediamo comunque, è un progetto di distruzione, progetto di distruzione dei territori che, insomma, non lo so, lo diciamo da appunto da 25 anni parliamo della globalizzazione, parliamo degli effetti della globalizzazione. 30 anni fa dicevamo appunto di quello che avrebbe portato, no? Poi un progetto di questo tipo ce l'abbiamo qua davanti, ma insomma il capitalismo va avanti, cambia la propria forma, perché insomma non possiamo dire, no, che si mantiene lì come era 30 anni fa, ma ma sempre progetti di distruzione, di massacro della terra, delle persone, sempre di questo si tratta, insomma. Però
Io volevo solo aggiungere un dettaglio, sì, rispetto, sì, sì, a quello che dicevo pure alle politiche di sicurezza con AMLO, e che hanno a che vedere strettamente con la promozione dei progetti estrattivisti, quindi diciamo del programma di politica economica neoliberista. Come facciamo tutto questo? Pues, lo facciamo, la differenza che c'è AMLO fra i presidenti passati è che sicuramente proporrà un dispositivo di assimilazione delle classi subalterne attraverso i programmi economici. Cioè, a differenza dei governi del PRI, delle destre, che hanno utilizzato comunque i programmi assistenzialisti per dividere le comunità e comprarsi le persone, però l'hanno fatto in una maniera più che democristiana, rubandosi praticamente gran parte delle risorse destinate ai programmi assistenzialisti, però comunque popolari. AMLO ci avrà sicuramente una strategia di diffusione dei programmi assistenzialisti capillare e in qualche modo onesta, no? Come dicono loro, è sempre relativa questa parola, però sicuramente ci sarà una gestione delle risorse economiche destinate alla popolazione molto più, non voglio dire trasparente, però sicuramente molto più, arriverà molto più alla base questi fondi, no? Non ci saranno tanti furti rispetto a prima, e ci saranno progetti, ripeto, capillari specifici per ogni settore della popolazione. Ai contadini già stanno proponendo 5.000 pesos al mese, agli studenti 3.000 pesos al mese, ma stiamo parlando di 20 milioni di studenti che ci avranno accesso a questi programmi, stiamo parlando di decine di milioni di contadini che ci avranno accesso a questi programmi. Quindi la redistribuzione con programmi assistenzialisti di certa parte delle casse statali comporteranno comunque a cambio, quello che chiedono a cambio è la consegna dei territori, la consegna delle risorse. Io ti do la borsa di studio, io ti do 5.000 pesos per coltivare il tuo pezzettino di terra, però a cambio mi dai l'oro, i metalli, il petrolio, le vie, sì, di treno, cioè mi dai, lo senti? Quindi è praticamente un accordo. AMLO fa da mediatore fra la classe economica al potere da sempre neoliberista e quei settori della popolazione che l'hanno pure votato sperando in un cambiamento. Il cambiamento che offre loro è: ti do la borsa di studio, ti do il sussidio per il campo, quindi ti do spicci, però te li do, a differenza di altri governi te li do davvero, te li faccio arrivare a casa, e a cambio neanche te lo chiedo, è semplicemente proprio a cambio mi prendo e consegno alla mafia del potere, consegno a quella che Marcos chiama la società del potere, cioè tutte quelle istituzioni, imprese, chiesa, esercito, no? Tutte la leadership di queste forze che ci sovradeterminano, a loro consegno i territori completamente, a loro consegno le rotte commerciali, a loro consegno una quantità di milioni, di centinaia, di migliaia, di milioni di dollari estrapolati da questa ricchezza che la gente continuerà a produrre, però adesso forse rischiamo che la va a produrre contenta perché ha un governo amico e il governo amico gli dà 5.000 pesos al mese.
Eh sì, parlavamo, guarda, con il compagno di Radio Africa che ci raccontava degli accordi, insomma, per lo sfruttamento delle risorse in Congo, e insomma, mi è subito venuto in mente che c'è un progetto proprio di esteso di sfruttamento delle risorse dei territori e di accordi che cambiano in base, no, poi alla popolazione, perché se da una parte in Messico si dà in cambio appunto borse di studio e piccole obiettivi, no, da raggiungere individuali, dall'altra parte invece c'è tutto un progetto economico molto ampio e più profondo, perché sì, vai.
No, una cosa che ti volevo chiedere, proprio perché l'hai affrontato nelle corrispondenze precedenti, ma anche ne parlavi all'inizio di questa corrispondenza, come pensi che reagiranno, insomma, queste bande, se riesci a immaginare che tipo di rapporto avrà, come cercherà di arginare lo strapotere dei gruppi paramilitari Obrador o chi per lui, insomma?
Ok, questa è una bella domanda, anche perché quella forse è quella che ci interessa di più, perché sapevamo che in qualche modo le politiche neoliberiste sarebbero seguite, però per noi non è niente, non c'è nessuna sorpresa in tutto questo, ovviamente. Ci preoccupa un po' la delusione che potrebbe avere la gente che ha investito in questo nuovo messia del centro-sinistra. E volevo dire due cose: la politica di sicurezza, appunto come dicevo prima, da una parte compri, da una parte tutto quello che abbiamo detto, è creare una guardia nazionale, mentre a creare un corpo di polizia speciale che affronterà il problema delinquenza, affronterà anche, sappiamo, il problema terrorismo, il problema della sinistra critica. E quindi è quello, è in quel messaggio, infatti i zapatisti dicono adesso se ci mandano la Guardia Nazionale, che è solo un altro modo di chiamare l'esercito, noi siamo pronti. Quindi in qualche modo è molto importante sottolineare in questo 25° anniversario che le ZLN, oltre a dire cose che sapevamo che diceva, ci ha sorpreso anche un po' a noi, con praticamente lo sfoggio di 4.000 miliziani, ricordando quindi al mondo, ma soprattutto al governo, che loro continuano a essere un esercito, che il loro progetto è un progetto di pace, un progetto di autonomia, un progetto dal basso, ma che chi si mette con loro ha a che vedere con un esercito popolare, un esercito indigeno, che è ancora in guerra con lo Stato. Quindi se ci attaccano ci difenderemo, dicono. E diciamo che la forma più eloquente, a parte l'intenso e chiarissimo comunicato, la forma più eloquente è stata quella di spiegare, di sfoggiare 4.000 miliziani, non lo facevano da tantissimo tempo, e per, diciamo, rimarcare il messaggio combattivo contro il potere. Dall'altro lato dicevo, che succede in questo paese? Le cifre adesso parlano sempre dello stesso numero di morti, anzi i morti sono in aumento, e c'è una doppia reazione. In qualche modo ci saranno, come sempre i narcos si riaccomodano al potere, cioè la relazione è di internità fra il potere e il narcos è tale che un cambio di presidente non la può decostruire. Ovviamente c'è il potere esecutivo, quindi il governo federale ha una certa importanza in tutto questo. Giusto adesso ci sono state le dichiarazioni del Chapo Guzman e del Maio, un altro narco che era il socio del Chapo Guzman, dove hanno dichiarato che loro avevano pagato 6 milioni di dollari di mazzette a Peña Nieto all'ex presidente in contanti in un ristorante, stiamo parlando di 120 milioni di pesos. Cioè il livello di corruzione, quindi di internità, perché non è corruzione, quelli si fanno dei favori, è un negozio, non è una corruzione, ma è un termine forse non rende, cioè semplicemente io ho un'attività economica che è il transito di droga, tu c'hai un'attività economica che è il controllo del paese, io ti pago una specie di tassa e io lo faccio, a cambio ti proteggo. Ora non sappiamo, ovviamente non possiamo sapere quali sono i nuovi accordi che il potere esecutivo prenderà con i gruppi narcos più grandi, parlo del cartel del Sinaloa, cartel del Golfo e gli Zetas, anche se gli Zetas di solito non hanno un accordo diretto con il potere, sono diciamo il contropotere, perché sono una, diciamo, una costola dell'esercito che ha disertato e ha creato un gruppo relittivo con alta capacità militare, perché questo gruppo si è ha studiato e si è preparato nella scuola della America. Era un gruppo specializzato, si chiama GOES, gruppo di operazioni speciali nella selva, nato contro gli zapatisti, preparatosi in Guatemala con i Caibiles, nato contro gli zapatisti e dopo si è staccato e ha creato gli Zetas. Quindi è una situazione complessa, quindi con una capacità di fuoco delittiva impressionante, perché utilizza gli stessi strumenti che utilizzava l'esercito e quindi c'ha accesso a tutti i canali che permettono il contrabbando di armi con l'esercito. E dall'altro lato ci sono il cartel de Sinaloa, cartel del Golfo, che sono diciamo i gruppi, i clan storici alleati del governo, del PRI e del PAN storicamente. Adesso non sappiamo come si riconfigura questo. Quello che sappiamo è che si riconfigura, cioè noi non ci crediamo alla favoletta di un governo che combatte il narcos, non ci crediamo perché sappiamo che entrambi vivono del controllo della popolazione e vivono della presenza nel paese delle imprese turbocapitaliste, delle imprese transnazionali, cioè tutti hanno bisogno dello stesso terreno comune dato dal neoliberismo. Ora, la guerra fra quali gruppi prenderà il potere non sappiamo, se a chi di questi gruppi riuscirà a posizionarsi meglio nel mercato è totalmente imprevedibile. L'altra cosa che ci preoccupa è che in realtà parecchi dei grandi clan si sono frammentati in piccolissimi gruppi che, oltre a farsi la guerra fra di loro per conquistarsi le piazze, sono esattamente i gruppi che più che ogni altro affittano la propria manodopera violenta al servizio delle imprese locali o dei proprietari di terra locali, dei latifondisti locali, per combattere l'opposizione, l'organizzazione contadina, le occupazioni di terra. Quindi questi ci preoccupano perché questi sono totalmente scontrollati, cioè nel senso AMLO può pure fare un accordo che raggiunge una certa pace con i cartel più grandi, però ormai la diffusione di armi e la diffusione di piccoli gruppi di narcos impedisce avere un controllo capillare in un paese grande come il Messico, armato come il Messico e anche conflittivo come il Messico. Quindi poi, ritornando ai nostri territori, noi a San Cristobal, i nostri compagni a Oaxaca sulla costa del Huatulco, i gruppi di diritti umani nella frontiera, il 3 gennaio hanno assassinato un attivista dei diritti umani giusto a Arriaga, dove partivano i treni dei migranti. E noi poi tutti i giorni dobbiamo cioè abbiamo a che fare con nemici che appoggiano l'iniziativa privata, appoggiano l'iniziativa dello Stato di controllo e di dominio, e che sono gruppi dei criminali che non sai come agiscono, perché poi agiscono anche grazie a finanziamenti locali. La cosa che abbiamo visto è che i gruppi storici che c'avevano in mano la destra adesso non c'hanno più i soldi che c'erano prima. Comunque questi gruppi, se non li paghi, non ammazzano, non è che lo fanno per principio proprio.
Certo.
quindi diciamo un certo taglio alle risorse, ai gruppi di potere che c'erano prima, e senza adesso a San Cristobal i gruppi che prima erano più attivi, faccio l'esempio locale, per questo voglio dire, nel senso in ogni territorio è diverso, però i gruppi che prima erano più attivi, che erano finanziati dalla destra, adesso sono un po' congelati. Però
ma si sono congelati,
però...
appunto, forse scusami, vai finisci. Non significa.
Esatto, problema è che, per esempio, parlando della privatizzazione dell'acqua, che è il problema che abbiamo nel quartiere dove noi abbiamo l'attività politica, diciamo territoriale, e attraverso la Casa Salute, vi ricordate, abbiamo fatto varie corrispondenze.
Sì.
Il problema è che il nuovo governo, no, adesso abbiamo Morena a San Cristobal, e il nuovo governo di sinistra comunque prevede la municipalizzazione del sistema d'acqua e una possibile privatizzazione dello stesso. Ora, i gruppi che prima facevano il lavoro sporco al presidente che voleva vendere le nostre sorgenti, adesso sono stati disattivati. Disattivati significa che stanno là, non li hanno messi in galera. Si mantiene assolutamente l'impunità.
Sì,
e quindi stanno lì, sono armati, nessuno gli ha levato le armi, semplicemente adesso non li stanno pagando per venirci a attaccare. Però stanno là. E quindi l'altro lato non sappiamo se l'attuale governo municipale, per esempio, attiverà altre persone contro di noi. Magari abbiamo visto in Messico addirittura organizzazioni di sinistra contadine che hanno attaccato gli zapatisti, quindi ci possiamo aspettare adesso un attacco addirittura dalla sinistra. E quindi perché il problema di fondo rimane la necessità che c'ha il potere di perpetuare le privatizzazioni, di accaparrarsi le risorse pubbliche e distruggere l'organizzazione comunitaria autonoma. Quindi stiamo un po' in una fase di stallo. In ogni caso, questo respiro ci fa bene, cioè neanche a dire che fa tutto male.
No.
Il livello, cioè nel senso,
il video del cambiamento. No, certo. No, dicevo, il video dell'anniversario delle ZLN comunque è emozionante, quindi insomma
sì.
Ci dà comunque sempre un po' di buon auspicio e sempre un po' di speranza, quindi insomma non siamo così negativi.
Anche se inevitabilmente dobbiamo ricordare quello che avevamo anche accennato nella ultima corrispondenza, che abbiamo fatto l'incontro della resistenza globale autonoma a Oaxaca, dove ci siamo visti come organizzazioni autonome nel Messico con alcune organizzazioni degli Stati Uniti, del Kurdistan e l'Italia ovviamente, e quello che ci chiediamo è che il governo progressista inevitabilmente innescherà una stigmatizzazione, un isolamento delle lotte autonome. Il comunicato dei zapatisti, che comincia dicendo adesso siamo soli come 25 anni fa, rimarca proprio questo. Cioè, nel senso, la capacità comunque di mantenere le autonomie ce l'abbiamo, vediamo se in 6 anni di attacchi progressisti riusciremo a mantenerle, se riusciremo a rafforzarle o se verranno meno. Comunque noi come gli zapatisti, come tutti quelli che siamo impegnati nel mantenimento dell'autonomia, nella costruzione dell'autonomia, siamo disposti a lottare come e quanto prima. E non ci sembra di avere un governo amico, ci sembra solo che siano cambiate le condizioni di questa stessa lotta, di questa stessa battaglia che comunque portiamo avanti. Il nemico è un nemico pericoloso, perché usa a volte anche gli stessi argomenti della sinistra storica. È un nemico che conta con l'appoggio popolare, e questo no, il PRI non ha mai avuto appoggio popolare, cioè ce l'ha avuto, ma è un appoggio popolare clientelare, che ha comprato. Invece questi, purtroppo adesso questo ha preso 30 milioni di voti come nessuno mai nella storia del Messico, e di questi 30 milioni di voti è pieno anche di fanatici che in realtà non hanno una posizione critica con lo stesso presidente Cannavoraro, come ce ne hanno altre organizzazioni. C'è un po' di tutto, però ecco, quello che voglio dire è che il nemico è cambiato, però abbiamo ancora un nemico. E mi sembra che il messaggio dell'elettore dell'Enne in questi termini è chiarissimo. Cioè loro hanno voluto prendere una posizione che molti considerano dogmatica, ideologica, settaria, però in realtà è chiarissimo. Ricorda semplicemente al paese che finché esiste il capitalismo, anche se c'è una giacchetta di sinistra, rossa o violetto, quello che è, continua a essere il capitalismo il problema del Messico. E contro il capitalismo loro sono disposti a combattere fino all'ultimo, soprattutto per impedire l'entrata di questi progetti nel loro territorio. E dallo stesso modo, diciamo, noi come movimento autonomo, presco tutte le difficoltà del caso, come potete immaginare, ci stiamo riorganizzando le nostre forme di resistenza, perché sappiamo che questo governo cercherà di comprarsi di tutto e di più attraverso i programmi popolari, levandoci le basi stesse nei quartieri dove stiamo, nelle comunità dove stiamo. Quindi questo è un po' il quadro della situazione. E spero che,
insomma, ti sia stato chiarissimo, grazie.
No, ti ringraziamo veramente tanto. E sai, come sai, dobbiamo sentire, insomma, abbiamo un'altra corrispondenza in coda, quindi dobbiamo salutare, a meno che tu non vuoi aggiungere qualcos'altro.
No, solo mandare un saluto a tutte e tutti, ringraziare come sempre Radio Onda Rossa per lo spazio, per la possibilità di analisi che ci date per diffondere in Italia e per mantenere questa relazione importantissima, per non isolare le lotte. Allo stesso modo, mandate un abbraccio alla compagna che parlerà della Palestina, ricordando appunto che siamo la stessa lotta, anche certo, se su fronti lontani e diversi.
Noi ti ringraziamo tantissimo, ci risentiamo presto comunque per mantenerci aggiornati sulla lotta per la difesa dei territori e sugli sviluppi futuri di questa guerra silenziosa che è in atto in Messico da non poco tempo.
Grazie, un abbraccio anche
grazie
a te.
Un bacione.
Ciao.